Ed entriamo nella seconda parte della nostra diretta oggi qui dagli studi di Radio Chuck Catanzaro. Stiamo andando fuori di testo come sempre facciamo ogni domenica a quest'ora. E oggi una puntata interamente dedicata a una casa editrice, Rubettino Editore, con due opere che rientrano nella stessa collana, la collana Velvet. Abbiamo parlato sinora con Sonia Serazzi, Una luce abbondante, e adesso siamo felici di aver raggiunto al telefono Giuseppe Aloe. Benvenuto a Radio Chuck.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti quanti.
Caro Giuseppe, abbiamo incrociato le dita per te tra le proposte del Premio Strega 2024. Non è la prima proposta perché hai partecipato anche ad altre due edizioni. In questo caso non sei rientrato nella dozzina, ma noi abbiamo tifato per te e oggi ci teniamo a parlare di questo libro, Le cose di prima. Allora Giuseppe, intanto raccontaci un po' questa esperienza anche un po' di attesa per il Premio Strega, come è stata vissuta, come è andata?
Beh, guarda, ti dico la verità, non è stata neanche un'attesa. Diciamo che io non ho questa mania di partecipare agli eventi, alle presentazioni, ai premi. Chiaramente per l'editore è una cosa molto importante, per cui è stata presentata anche con un certo orgoglio. Anche personale, naturalmente.
Certo.
Però di attesa non parlerei di attesa, perché se fossi entrato nella dozzina sarei stato contento. Non sono entrato, sono contento uguale, perché il lavoro dello scrittore è un lavoro di riflessione sulla realtà, sulla vita. Delle volte può diventare un reality show, ecco, io a me non interessano molto questi aspetti, diciamo così.
Bene, però ti piace stare nella tempesta, nel senso che la storia che tu racconti nelle cose di prima parla su diversi piani temporali, ci sono diversi registri, ma dello stesso protagonista in questo suo percorso di vita, che è focalizzato nel periodo dell'adolescenza, siamo intorno ai 12-13 anni, e contemporaneamente nell'età adulta, quindi un po' i tormenti della fase adolescenziale, una storia poi anche per certi aspetti drammatica, in cui si incrocia anche un po' l'elemento noir, l'erotico, comunque tanti, molteplici aspetti. Raccontaci un po' anche, prima di entrare nella storia, sin dall'incipit, qualche dietro le quinte, qualche fuori di testo di questo libro, è nato velocemente, rapidamente, con lentezza. Raccontaci un po' ciò che non sappiamo.
Sì, allora, il libro, l'idea del libro nasce durante il funerale di un amico di mio figlio, un adolescente chiaramente, ventenne, ma che già da adolescente aveva dato segni di un certo disagio. Durante la messa, qualcuno nella lettura ha fatto questa citazione dell'Apocalisse di Giovanni, per cui le cose di prima sono finite, non ci sarà più il dolore, non ci sarà più la morte. Io ho preso appunto, in quel momento nella mia testa si è aperta l'idea di un romanzo, così, quasi involontariamente. E ho aspettato un po' di tempo, perché questo è il mio metodo di lavoro, non ho preso appunti, ho aspettato che germogliasse qualcosa. Nel momento in cui è germogliata l'idea, poi l'ho stesa, io ho scritto il romanzo in 20 giorni e non l'ho più toccato, l'ho riletto solamente per correggere gli errori e l'ho mandato all'editore, e dopo stampato non l'ho più riletto, perché io non li rileggo mai i miei libri, non, voglio dire, è già fatto, cosa lo rilego a fare?
Ah, ecco, quindi comunque sono tutte opere prime che restano lì. Quindi ricordi, ne hai scritti tanti, tra l'altro è il settimo, se non erro, il settimo romanzo.
Il metodo è sempre lo stesso, accumulare tutto in testa e poi raccogliere i frutti. Naturalmente io ho scritto altri 6 o 7 romanzi che non ho dato da pubblicare perché non li ritengo buoni. Per cui delle volte riesce l'operazione, delle volte non riesce.
È molto interessante, mi incuriosisce questa cosa, però non vado oltre, anche perché sarei curiosa di chiederti, te lo chiedo, però non te lo chiedo nello stesso tempo. Questi 6-7 romanzi sono in un certo senso lì, quindi neanche riguardarli, rivederli, ritornarci non sono buoni,
no.
Quindi nulla. È molto interessante anche questo modo di procedere. Allora, caro Giuseppe Loi, facciamo così, iniziamo sin dall'incipit, perché l'incipit è sempre, dà il via a tutto, lo ascoltiamo e poi ascoltiamo anche la nostra Milly Curcio, che di incipit se ne intende.
Radio Chuck.
Le cose che abbiamo perduto le abbiamo perdute per sempre. L'orologio che ritrovi dietro il cassetto dopo un mese non è lo stesso orologio di un mese fa. Ha perso una parte, quella che voleva liberarsi di te, perché le cose di prima sono finite. Sono finite, e se sono finite non esistono più. Certo, lo puoi sempre indossare, lo metti sul polso, lo sposti sul comodino, lo tratti come l'hai sempre trattato, ma non è più interamente tuo. Una parte vive in una pacifica dimenticanza. La dimenticanza di te. Me ne stavo seduto sul balcone di casa con la collina friabile di fronte che non riusciva a scivolare e rileggevo quello che stavo scrivendo. L'idea l'avevo presa dall'Apocalisse di Giovanni. Le cose di prima sono finite. E ora che le vedo a così tanti anni di distanza, penso che Giovanni abbia ragione. Sono finite sul serio. Hanno lasciato la loro ombra sui letti e nell'aria delle stanze. Ma sono finite. Sono andate altrove. Hanno preso come una grande onda che li ha portati dove non c'è più cielo, ma solo lunghi pomeriggi di bassa estate.
E grazie a Salvatore Venuto, che ha letto per noi l'incipit delle cose di prima. Giuseppe Loi, Rubettino, editore Milly.
Già da quello che ha detto prima Giuseppe, buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Non ci siamo mai sentiti se non qualche mail o qualche messaggio volante. Vabbè, già hai detto tu come è nato questo libro, no? Sentendo, ascoltando un brano dell'Apocalisse di Giovanni, e effettivamente questo incipit è di una forza incredibile. Io ho pensato, quando ho letto questo libro, potrei anche finirla qua. Presuntuosamente ho pensato, posso anche aver capito già tutto di quello che mi vuole dire l'autore. E, intanto il fatto che queste parole, questi nove righi vengano ripetute nella pagina dopo, la dice anche lunga su questo, cioè si vuole sottolineare che c'è stata una perdita, tutto quello che è perdita è un trauma, questo lo dice la storia della filosofia, della letteratura, certo, eccetera, ma c'è una maniera, queste cose perdute, che di resuscitarle in qualche modo, e c'è solo una maniera di resuscitarle, ed è il ricordo che si affida alla memoria, e la memoria che si affida alla scrittura. Quindi anche questa è una professione di fede che l'autore fa nei confronti della potenza della scrittura e della parola. E questo è un po' come anche i luoghi che favoriscono questa possibilità di far rivivere la memoria, e sono i luoghi cari, i luoghi dove si è vissuto. Qua ci sono due case, no? Due case che rappresentano anche due momenti temporali della vita del protagonista. E la casa, che cos'è se non uno scrigno di cose perdute, dove ancora i ricordi possono parlarci, come un po' come l'orologio l'orologio, no? L'orologio, questo orologio che torna, che ha perso quella parte di te, ma che comunque tu puoi recuperare proprio attraverso la scrittura. Questa fede nella scrittura, io l'ho sottolineata e l'ho notata anche in maniera evidente nel precedente tuo libro, quello del 2020, cioè Lettere alla moglie di Hagenbach, che forse tu non lo sai e te lo svelo ora, ma chiude un lungo capitolo che io ho scritto per un libro che ho curato per l'Accademia Rumena delle Scienze, che è sul romanzo epistolare, e che chiudeva proprio con questo libro, cioè con questo tuo libro, perché tratti proprio le lettere, le inserisci nell'intreccio in una maniera molto originale. Anche lì questo protagonista affida alle lettere, alla protagonista che è un criminologo che sta per scivolare verso l'Alzheimer. Ora, io l'ho letto 4 anni fa, però poi ci ho scritto, per cui me lo ricordo bene. E scrive, utilizza proprio le lettere per parlare al se stesso del domani, no? Quando non ci sarà più la sua memoria. Quindi io l'ho trovato estremamente interessante quel romanzo, proprio per questa fiducia nella forza della parola, e in quel caso sono le lettere che funzionano benissimo. Sono due gruppi di lettere, una di 42 mi pare lettere, poi c'è un altro gruppo di lettere che entrano proprio nell'intreccio, non è un romanzo epistolare, però queste lettere risolvono, addirittura danno la chiave della storia, che non si capirebbe se non ci fosse questa scrittura epistolare che il protagonista affida, cioè è il protagonista che scrive delle lettere a se stesso, ma che sarà un altro se stesso rispetto a quello che sta scrivendo. Quindi due piani temporali anche là, che non si incontrano se non attraverso proprio la potenza della scrittura. Non so se ho dato una idea della mia lettura di questi due romanzi, ma comunque io credo che questa sia la cosa più importante, cioè il fatto che, come dicevi prima, cioè, ci sono gli scrittori da social, ci sono gli scrittori che magari farebbero follie per essere segnalati allo Strega, ci sono quelli che fanno gli scrittori e si costruiscono, ci sono invece quelli che sono scrittori. E così come ci sono quelli che fanno i critici e quelli che invece sono critici, anche per questo io non ti ho fatto mai sapere che avevo dedicato 3-4 pagine in questo
romanzo. Ci sono anche le conduttrici che fanno le conduttrici,
perché,
no?
Perché non volevo che fosse una una piaggeria da parte mia segnalarti che c'era questo capitolo che ti riguardava insieme a illustri signori che hanno scritto, tipo la Ginsburg, insomma, partendo da Foscolo, ecco, dallo Jacopo Orsi, alla fine concludevo con Giuseppe Aloe. Ecco, ora lo sai, dopo diversi anni, se vuoi ti mando anche il PDF del libro, perché è un libro diventato introvabile, editato dall'Università.
Molto,
e quindi qua la chiudo perché ho parlato anche troppo.
Però vogliamo ascoltare Giuseppe, vai.
Sì, io dico questo, che se uno scrittore non ha fiducia totale nella parola, naturalmente non è uno scrittore. Ci sono anche degli esperimenti, specialmente nella poesia, di destrutturare completamente la parola. Mi viene in mente Sanguinetti, che però, avendolo conosciuto personalmente, ti posso dire che invece era uno che sulla parola ci puntava moltissimo, diciamo quasi in maniera esclusiva, perché lui la voleva destrutturare, ma quella parola destrutturata era un modo di dare un altro significato alle parole. Però uno scrittore che non abbia fiducia nella parola, naturalmente non si può considerare tale. Voglio fare anche una considerazione sull'idea del ricordo. Tu hai parlato giustamente in questo libro del protagonista che ricorda l'epoca della sua adolescenza. Beh, naturalmente lo ricorda, ma proprio perché è un ricordo, probabilmente è un ricordo che ha delle fattezze di finzione, perché ogni ricordo è una finzione. Le cose sono accadute come ci ricordiamo che sono accadute, ma probabilmente il vero svolgimento dei fatti ci è estraneo, completamente estraneo, perché le cose accadono e nel momento in cui accadono svaniscono. Il ricordo che ne abbiamo è solamente una larva di tutto ciò che è accaduto nella nostra vita, naturalmente.
Eh sì, infatti il lettore è chiamato a porsi questo interrogativo: queste cose di prima sono veramente passate, oppure a volte ritornano, e come ritornano se appunto si verifica questo evento. Questa storia è la storia di un ragazzo tra i 12 e i 13 anni che vive un dramma, una famiglia che si disgrega proprio ai suoi occhi. C'è poi un amico che guarda dalla finestra, un intruso che spezza definitivamente questi legami. Ci sono carnefici e vittime, ci sono persone che partecipano e altri che invece osservano, e poi ancora balconi, finestre, camere che restano vuote. C'è una mantide religiosa che è una vera e propria sentinella, e c'è anche una donna, Annette, che forse riuscirà a mettere un po' di ordine in questa vita così sbandata. Adesso c'è anche il professor Luigi Tassoni che ci dice qualcosa in più leggendo appunto tra le righe di questo romanzo.
Non lo so se dirò qualcosa in più, però credo che la chiave di questo romanzo stia prima di tutto in questo straordinario titolo e, come diceva giustamente Millì, nell'incipit prodigioso, perché ancora una volta Loe conferma, come avviene nel precedente romanzo ma anche negli altri suoi libri, il fatto che mette in primo piano il lavoro sulla scrittura e della scrittura, perché la narrazione è in realtà l'unica cosa che sopravvive, o meglio che ci consente di spostare l'attenzione e di eventualmente recuperare qualcosa. Lo ha detto poco fa molto bene, e io vorrei sottolineare il fatto che quando parliamo di ricordo e quando parliamo di memoria abbiamo davanti a noi appunto questo sentiero apocalittico tracciato non solo da Giovanni ma anche da molta parte della filosofia più avveduta. Cioè il ricordo e la memoria in realtà non esisterebbero più, o meglio gli oggetti di cui memoria e ricordo dovrebbero trattare, o che dovrebbero essere eventualmente recuperati, se non ci fosse la parola, se non ci fosse la narrazione. Dunque a sopravvivere è la narrazione, ed è quasi implicito che poi il romanzo, che è un romanzo di per sé anche apocalittico e per alcuni aspetti noir, per alcuni aspetti mescola anche diversi generi, e sarebbe del tutto normale per un lettore avveduto arrivare a questa conclusione enigmatica finale, che però insomma forse è meglio non svelare, che però è molto interessante per il fatto che non è tanto importante ciò che si racconta, ma è importante la crudeltà, il cinismo, le occasioni mancate, la rottura di un nucleo, la rottura degli affetti e lo spostamento di tutto questo che avviene nel tempo in una certa maniera. Quindi le cose perdute sono anche le cose che poi vengono guardate da lontano in questa narrazione. Io lo dissi già per le lettere alla moglie di Hagenbach, l'ho ripetuto anche a proposito di questo ultimo romanzo, Le cose di prima, e cioè il fatto che la natura, la radice della narrazione di Giuseppe Loe è una radice fortemente europea, oserei dire mitteleuropea, perché ci sono assonanze con alcuni sentieri enigmatici che stanno proprio nelle viscere di questa letteratura, e tutto ciò è infinitamente bello perché non dà soluzioni. Per fortuna Aloe, così come lo abbiamo detto poco fa anche la Serazzi, sono scrittori che non credono all'illusione della realtà raccontabile e quella grossa bagianata che è il cosiddetto realismo che viene sbandierato troppo spesso a proposito degli scrittori calabresi e non, ma guarda caso soprattutto per gli scrittori del sud, mentre non si tiene conto di altre cose, ma non posso entrare nei particolari. Solo una cosa volevo dire ad Aloe, già che ce l'ho, insomma ce l'abbiamo, è come se fosse di fronte a noi. Non sono assolutamente d'accordo su quello che lui ha detto di Sanguinetti. Sarà un po' per vizio di forma, perché io sono, come forse Aloe sa, uno studioso da vecchissima data di Zanzotto, ma sono stato anche molto amico di Zanzotto. Io credo in quel tipo di parola, cioè in quella parola che nasce da una profonda fiducia. Invece non credo che Sanguinetti, e del resto molta parte degli scrittori che facevano capo al gruppo 63, anche dei poeti, avessero fiducia nella parola, anzi l'hanno sfiduciata per molto tempo, e questo mi dispiace parecchio, non poco. Ecco, quindi c'è una posizione diversa, non se l'abbia male Aloe, ma no, non potevo non dirlo.
Bello però questo confronto, accende anche le idee, elementi. Giuseppe, a te la parola. Appunto, a te.
Beh, allora io volevo ringraziare il professore per queste parole molto, molto belle, molto interessanti che ha detto sul mio lavoro, e posso dire che probabilmente ha colto cose che io neanche ho colto scrivendo il libro, perché lo scrivo scrivendolo in 20 giorni. Lo scrivo in una forma di isolamento, di bolla, per cui entra tutto quello che deve entrare e probabilmente non mi accorgo neanche di relazioni fra le cose, fra le persone, perché è come un trascinamento. Come posso dire, è un'opera che sostanzialmente quasi tutti i miei libri, anzi direi tutti i miei libri, sono delle opere che si svolgono quasi da sole, avendo un piccolo servo che sarei io, che poi le mette giù, per cui molto spesso io rimango anche stupito di alcuni commenti. L'altro giorno per esempio qualcuno ha postato su Instagram il mio libro tutto sottolineato, evidenziato, e io mi sono chiesto ma perché, cioè, ma per cui sono parole che io voglio dire, sono sconcertato dalla bellezza delle parole del professore, dall'intensità.
Giuseppe, non esageriamo. Intanto non esageriamo e continuare a chiamarmi professore, mi chiamo Luigi.
Lo sono
per tutti. Se ti sentisse mio figlio direbbe ma papà basta con questo professore anche alla radio, ecco.
Va bene, però voglio dire è così, per cui diciamo che io il mio lavoro è questo qui, parafrasando quello che diceva Conrad, no? Siccome faccio a spiegare a mia moglie che sto lavorando anche quando guardo fuori dalla finestra, purtroppo perché è un lavoro continuo, è un lavoro inesauribile, anche di notte, essendo un insonne io, lavoro anche di notte, cioè la mia testa è sempre in condizione di lavorare senza prendere mai appunti, perché gli appunti, ogni volta che scrivo un appunto l'idea sfiorisce, e adesso non so per quale motivo, ma quindi non posso prendere appunti e mi naviga tutto quanto in testa e poi a un certo punto esce, e questo è il punto per cui qualche giorno fa mi hanno fatto un'altra intervista, mi hanno detto raccontaci un po' del tuo romanzo, e io ho detto parlare del mio romanzo per me è complicatissimo, perché razionalizzare una esperienza così potente è un'idea che non riesco veramente a fare, forse per questo non mi invitano quasi mai da nessuna parte, cosa peraltro che a me fa molto piacere, devo essere sincero. Non è... E poi voglio dire un'altra cosa, alcune persone invece hanno individuato in questo incipit una parte, come lo dico, come hanno detto loro, non è una mia espressione, come una parte pallosa, cioè noiosa, una parte che allontana la lettura. E io ho risposto: beh, se l'avete intesa in questo modo, a me va bene uguale, cioè non è un mio problema. Io il libro l'ho scritto, finisce lì. Non devo difendere niente, no? Io sono l'idea di Karl Popp, cioè che nessuno debba difendere fino in fondo le proprie idee, secondo me è giusta, perché nel momento in cui tu difendi fino in fondo un'idea, poi non te ne vengono più altre. Quindi è meglio lasciarle un po' nell'aria queste idee e pensare se siano giuste o se siano sbagliate. Ecco, questo è un'operazione che io faccio molto spesso.
Grazie per quello che tu dici, perché rende anche un po' lustro al mestiere di chi legge e di chi scrive, e anche tutto ciò che c'è dietro, tutte le dinamiche che ci sono, perché anche scoprire come nasca un libro è importante, a mio avviso è fondamentale, perché si sa molto anche di chi quel libro lo ha creato, perché è una creazione a tutti gli effetti. Giuseppe, io ero un po' incuriosita, prima di dare un attimo la parola a Millie, che voleva fare un approfondimento, perché mi piaceva puntualizzare un po' l'aspetto che spesso diciamo qui a Radio Chuck, quando parliamo di autori calabresi. Tu sei di origini calabresi, sei nato a Cosenza?
No, scusa, io non sono di origini calabresi, io sono calabrese.
Tu sei calabrese, di Cosenza. Sei radicato in Calabria, però ecco.
Io vivo a Milano, ma sono calabrese. Io nel mio ufficio, sì. Io faccio il giornalista per vivere, naturalmente. Nel mio ufficio io ho fatto corsi di calabrese a tutti i miei giornalisti.
Entreremo nel dettaglio in un'altra diretta, perché li vogliamo sentire parlare anche un po' in calabrese. No. Però è bello anche il fatto che comunque è il valore della scrittura, dello scrivere, che va anche oltre i confini della regione, perché comunque tu parli di Calabria, racconti storie, anche qualcuno ha anche colto il luogo, che poi il luogo non è ben definito, si può pensare anche alla Francia, d'altro, però qualcuno ha accolto anche, e mi riferisco alla giornalista Anna Rosa Macri, che lo ha detto diverse volte, anche alcuni luoghi tipici di Cosenza. Dicevo, qua c'è molta Cosenza, quindi comunque c'è sempre questo aspetto. Però mi piace sottolineare ciò che diceva prima il prof, lo dico, il Tassoni, che comunque c'è questa dimensione europea, mitteleuropea, questo guardare comunque a un circuito molto vasto, come i 6 miliardi di ascoltatori oggi possono testimoniare. Millie, volevi dire qualcosa in merito all'incipit?
Allora sì, volevo dire che comunque ci sono lettori e lettori pure, no? Chi non riescono a capire quanto possa funzionare un incipit vuol dire che non meritano di andare avanti nella scrittura. Io sono molto drastica su questo.
Ipsa dixit.
Anche perché, cioè, io non lo dico per presunzione, ma io ho catalogato qualcosa come 5.000 incipit, cioè di autori famosi di tutti i tempi, eccetera. Quindi so riconoscere un incipit quando è un incipit come si deve. E poi c'è un'altra cosa, anche gli scrittori di razza, e qua stiamo parlando di Hemingway, di Tolstoi, eccetera, ma io andiamo più sul contemporaneo, Hemingway, dicevano che è dall'incipit, che l'incipit è quello che deve funzionare, tant'è che alcuni scrittori, appunto come Hemingway, nel scrivere i racconti, ora la forma del racconto è molto più breve di un romanzo, per cui l'incipit là deve essere ancora più funzionale, e cosa faceva? Lui diceva che tagliava addirittura la parte, scriveva i suoi racconti e poi tagliava la parte iniziale e entrava subito in medias res. Una volta che aveva tagliato la parte iniziale, la eliminava, la buttava nel cestino e il racconto funzionava. Per cui, cioè, l'importanza di un incipit è quello che ti dà la giusta dimensione poi di quello che sarà l'opera. Allora, i lettori che dicono che il tuo incipit è palloso non sono lettori che meritano di continuare la scrittura, che leggessero essere un'altra cosa, capito? Perché ora bisogna
condividiamo.
Cioè, dire che questo incipit è palloso, veramente è come nel giornalismo, tu sei giornalista, lo sono stata anch'io, è l'attacco che funziona, no? Se i primi 5 righi di un articolo sono scritti bene, il lettore lo mantieni per tutta la durata dell'articolo, se no quello si stanca e ti dice vai a quel paese. Per cui cioè nelle scuole di giornalismo si insegna questo, ma anche nelle scuole di scrittura si insegna questo, che l'incipit è fondamentale. E se lo diceva Hemingway, cioè, possiamo essere sicuri che sia così.
Ma certo.
Scusa la polemica, ma
in difesa anche dell'incipit che ci piace tanto. Scusa Giuseppe, però la domanda è, mi associo e poi lascio la parola a te. Ma il tuo incipit, visto che l'opera nasce così in modo quasi vulcanico, diciamo, è nato all'inizio, cioè l'incipit e sei nato il libro è nato con l'incipit?
Allora, ti dico la cosa come è andata. L'incipit l'ho scritto un pomeriggio di giugno, così, senza un motivo. Poi sono andato da mia moglie, perché mia moglie vive in Sardegna, e lì ho preso questo incipit e ho scritto tutto il resto. L'incipit è uscito così. Voglio dire anche un'altra cosa, per esempio, le lettere alla moglie di Hagenbeck, il nucleo delle lettere di Hagenbeck, io l'ho scritte esattamente 12 o 13 anni prima di scrivere il libro. Le ho scritte così e basta, senza motivo. Erano in attesa di essere messe da qualche parte, perché, come posso dire, io odio la parola urgenza, perché è una parola che è un po' troppo inflazionata, ma diciamo, in quel momento era quasi obbligatorio scrivere sia questo incipit che quelle lettere e poi lasciarlo lì. Ci sarebbero fiorite da sole, e quando sono fiorite, una ci ha impiegato molto più tempo, l'altra molto meno, a un certo punto sono diventate quello che dovevano diventare. Dimmi.
No, stavo dicendo, comunque scusa, non volevo interrompere, stavo parlando qua. Anche l'incipit delle lettere di Hagenbeck, che è un incipit folgorante, dice: una volta ero Flesherman. Per la verità lo sono ancora, ecco, il primo rigo già dice
ci
tante cose.
Ci conquista, il primo rigo di conquista.
Io volevo stemperare le cose però bellissime che state dicendo con un consiglio ironico naturalmente che vorrei dare a Giuseppe. Potresti fare come fece quel grande poeta che era Dino Campana, cioè quando incontri uno di questi lettori, magari nel corso di una presentazione ti dice che l'incipit è palloso, ti fai dare il libro, strappi la prima pagina e glielo restituisci.
È bellissimo.
Mi sono dimenticato, sapevo di questa cosa di Dino Campani.
Sì, lui strappava a Sofì, ci strappò mezzi canti orfici perché non li aveva capiti, ma secondo me è giustissimo. Insomma, tu dai al lettore ciò che il lettore potrebbe forse meritare, ecco.
Sì.
Cioè il lettore ti deve meritare, poi c'è questa attenzione alla scrittura, proprio alla scrittura nel senso del si vede dell'impegno della narrazione in sé, ma che è scrittura prima di tutto, non è idea peregrina, e quindi torna bene quello che ci hai raccontato e ci hai svelato, bontà tua, perché non sempre gli scrittori parlano del retroscena del iter compositivo, insomma è proprio è comprensibilissimo il fatto che tu debba comunque la materia incandescente la debba mettere giù al momento in cui deve essere scritta, e che non è idea separata, e questo insomma questo è un grosso pregio dello scrittore che ha già capito la chiave giusta, secondo me, che è questa.
Sì, e volevo dire, per continuare a fare una descrizione di come lavoro, che chiaramente una volta mi ricordo che ci fu un collega che mi disse: vieni a fare una lezione di scrittura creativa. Naturalmente io rifiutai, perché non posso dire chi fa scrittura creativa fa delle lezioni naturalmente molto precise, molto nette, eccetera, ma io non ho nessuna nettezza, per cui gli avrei distrutto il lavoro, no? Ma naturalmente un'altra cosa molto particolare che mi accade è che praticamente anche camminando io scrivo nella mia testa dei racconti che poi non metto più che non scrivo, li scrivo solamente per l'aria, così nella mia testa, poi scompaiono, vanno via, e di cui poi per fortuna non ricordo nulla. Per ritornare un secondo a Cosenza, però, voglio ribadire che io sono ancora lì, io manco a Cosenza da tanti anni, vado perché c'è mio fratello, ma io sono ancora lì, non c'è niente da fare, cioè, tutto il mio pensiero è rimasto lì, i miei sogni sono lì, non so perché. C'è, è la mia calamita, è il mio senso di vivere, è rimasto lì, come dice il mio amico Gioacchino Criaco, il dolore arriva da lì ed è probabilmente così.
Giuseppe, però è bellissima questa, questo legame con Cosenza. Noi amiamo Cosenza, però ti vogliamo anche a Catanzaro, sappilo, perché a Radio Chuck qui in presenza ti aspettiamo, perché ci teniamo ad averti e siamo felici oggi di averti ospitato. Io avrei voluto proseguire a lungo con te, avrei voluto anche fare delle domande al professor Tassoni, che su, a questo libro appena uscito ha dedicato proprio un leggio su Radio Capodistria. Noi ci teniamo anche altri ne dedicherà. Noi ci teniamo anche a questa partnership con Radio Capodistria, ci teniamo a sottolineare anche questo programma Leggio, nel quale il professor Tassoni presenta libri in modo, appunto, con il suo punto di vista autorevole, e mi piaceva molto sottolineare l'aspetto dello scrittore, del narratore, che lui in quel Leggio evidenzia. Quindi vi invito anche ad ascoltare, oltre a questo podcast, anche quella puntata molto interessante. Giuseppe, ti ringrazio per essere stato con noi. Noi siamo comunque stregati d'immenso, sappilo, perché a noi il libro sin dall'incipit ci è piaciuto. Qualcuno, il grande Calvino, dedicò un intero libro all'incipit, per cui vogliamo dire, aspettiamo anche il lavoro di Milly Curcio, che questi 500 incipit e passa.
No, il lavoro è già pubblicato da anni ormai.
Un aspettiamo libro
di Carocci, che si chiamava La fortuna del racconto, o non mi ricordo più se era quello o Le forme della brevità, in cui avevo dedicato un capitolo che era ovviamente la sintesi di tutto questo lavoro, quindi ora basta di
ora, vabbè, aspettiamo i prossimi comunque di Giuseppe Lo e tutti gli incipit che vorrei dedicarci.
Io vi ringrazio tanto, ringrazio te, ringrazio Milly, ringrazio il professor Tassoni, è stata una bellissima conversazione.
Grazie, ti aspettiamo qui, buona domenica, ciao. Ciao.
A presto.
Grazie adio, Giuseppe. Adio. Allora adio. Le cose di prima, Rubettino Editore, grazie anche a Rubettino Editore che ci fornisce la materia prima per andare in onda per questo programma, e quindi è sempre una gioia. Vi invitiamo a partecipare in quel del Salone del Libro, perché vogliamo darla qualche anticipazione, professor Tassoni?
Sì, con grande piacere, per quello che ci riguarda. Dobbiamo essere precisi con date e tutto?
Sì.
Ah, che vergogna. Allora, il 10 maggio, che è un venerdì, ma noi lo diciamo, ma appunto è come se ci ascoltassero anche i piemontesi, i torinesi o quelli che vanno
ma
al salone.
Certo,
il 10 maggio alle ore 17
e 30,
17 presentiamo nello stand Rubettino e parliamo, insomma, del nostro libro. Leonardo Sciascia, Confessione di un investigatore, appunto edito da Rubettino. Però vorrei dire anche che alle ore 15 nello stand, perché parliamo anche delle cose degli altri, io sono abituato a parlare delle cose degli altri più che delle nostre, alle ore 15 sempre il 10 maggio nello stand al padiglione di Pordenone Legge, il più grande poeta vivente secondo me, secondo noi, cioè Milo De Angelis, presenta per la prima volta in pubblico la sua straordinaria traduzione dei Fiori del Male di Baudelaire, che esce praticamente due giorni prima di quella data, e quindi è un'occasione sicuramente da non perdere. Lo diciamo contro i nostri interessi, perché sicuramente faranno a botte per entrare, ma pare che il padiglione sia abbastanza grande. Poi vorrei dire che il giorno dopo, cioè il sabato 11 alle ore 13:15, allo stand della Regione Calabria storia, io parlerò di Saverio Strati per il centenario della nascita di questo scrittore. Il tutto però sia il venerdì sia il sabato in dialogo con una certa Elisa Chiriano, e questo non l'avevo dimenticato.
La conduttrice quindi... autonoma. Ritorniamo all'inizio di questa, all'incipit di questa puntata, ringraziando anche Valerio De Nardo che subito ha colto l'attimo e ha mandato Poesia autonima di Pessoa. E ricordava eteronima, però c'è anche autonima, quindi il nome e l'aggettivo lì possono essere sanciti. Grazie, per me sarà un'occasione meravigliosa, ne sono certa, quindi oltre alle cose di prima abbiamo detto anche sarà, le cose di dopo.
Sarà l'ennesimo divertimento. Tu, bontà tua, hai parlato di tutte queste cose, compreso l'Egio, ma io credo che sia l'autentico divertimento, come dico sempre, ovviamente il lavoro vero è quello che si fa sui libri, lavorando ai libri, queste occasioni veramente ci danno una luce e un colore del tutto differente.
Sì, aria, respiro. Colgo anche l'occasione per dire due cose. Intanto facciamo un po' di promozione, anche un po' personale, sì, comunque, di questo libro di Sonia Serazzi, che proprio oggi ringraziamo Calabria Lives, diretta dal dottor Santo Strati, che ha pubblicato una recensione che ho curato, quindi la troverete sul domenicale di questa rivista Calabria Live. Lì ne troverete anche altre, troverete degli approfonditi culturali. Grazie ai nostri graditi ospiti.
Grazie.
Luigi Tassoni,
grazie,
Curcio,
buona domenica.
E ringraziamo il nostro regista anonimo che ancora una volta ha permesso a tutti noi di andare in onda. Troverete il podcast di questa puntata presto presto nella sezione dedicata. Da Elisa Chiriano, regista anonimo, a tutti noi l'auguro di una buona domenica. Ci ritroverete domenica prossima, ancora non partiamo per Torino, ci vuole qualche settimana, però ci ritroverete e parleremo un po' di fumetto. Ritorna il fumetto, Bonelli Editore, ma anche Edizioni Stragalo con Lu Processo. Stiamo seguendo Lu Processo per voi, quindi dobbiamo vedere come va a finire. Domenica prossima ne sapremo qualcosa di più. Finisce qui, ci salutiamo e a domenica prossima per andare di nuovo fuori di testo. Ciao!
Radio Chuck.